E a quest'ora partiamo con il triplano insieme a Fabio Mugelli, Stefano Fragai e il sottoscritto Mauro Giovacchini, di cui sentite la voce. Una voce emozionata, ma sa benissimo che dopo l'emozione ci sarà anche l'allegria, e si introduce il programma Il Triplano, oggi onorato dalla presenza di Luca Esauro della Casa del Vento, con noi per una chiacchierata e soprattutto anche una bella suonata live in diretta. Un'ora circa in compagnia della Casa del Vento, musica, parola, emozioni, ricordi. Mi pongo subito un quesito. Ne usciremo spettinati? Prego, a voi.
Ci stava la battuta col Cispi, eh?
Queste sono le battute alla Cispi, quindi la Casa del Vento qui con noi, vabbè, felicissimi
siamo
quest'oggi.
Contenti.
Siamo veramente fra amici, perché lo possiamo dire che ci conosciamo fin da ragazzini in pratica, quindi la Casa del Vento con noi, ascolteremo la loro musica, chi ci vede in video, chi ci guarda in video, vede già gli strumenti, una chitarra acustica, una fisarmonica, quindi insomma benvenuti a Sauro e Luca Lanzi, che non sono fratelli, ricordiamolo, quasi.
Non sono fratelli, sono cugini, esatto. Ma hanno tante cose che li uniscono al di là dell'essere cugini, sono due artisti che da tanti anni collaborano insieme e hanno, diciamo, completato quest'anno un ciclo di 30 anni di carriera. 30 anni di carriera sono lunghi, avete pubblicato tantissimi album, avete realizzato tantissimi concerti, un po' in tutte le salse, e adesso siete qui con noi perché negli ultimi 2 anni avete sfornato 2 dischi, e quindi era l'ora di trovarci qua in radio per raccontare un po' la storia di questi 2 album al ricordo del 2022 e il live a Sant'Anna di Stazzema, che non è solo un album, qui vedete il vinile.
Due CD alle corde.
Sì, non è solo un album, ma è insomma un progetto importante che riguarda uno di quei temi che è sempre stato al centro, no, dell'attenzione della Casa del Vento nel realizzare la loro musica, le loro canzoni.
Bene, e quindi buonasera a tutti.
Ho fatto una lunga introduzione.
No, hai fatto, anzi, prima di tutto vogliamo ringraziare voi, la radio, Radio Fly, veramente per averci invitato, perché ultimamente la cosa che ci fa veramente un sacco piacere è che la Casa del Vento sia sempre di più, diciamo, ospite e anche all'attenzione dei media locali di Arezzo. Noi siamo una band di Arezzo e spesso siamo, come posso dire, ci è capitato spesso di fare più cose fuori di Arezzo che non nella nostra città. Quindi avere ultimamente questo tipo di avvicinamento in questi ultimi anni è una cosa che non fa piacere da un punto di vista, diciamo, personale, ma proprio per gli spunti che noi pensiamo di aver potuto contribuire a formare in questi anni da un punto di vista musicale e anche da un punto di vista dei contenuti. È anche vero che noi siamo una band sicuramente abbastanza diversa da tante altre band, se non altro per la composizione musicale, perché noi, diciamo, svariamo veramente da, nasciamo come una band, diciamo, acustica, se vogliamo, però poi noi tocchiamo l'elettrico, usiamo l'elettronica quando andiamo a scrivere, a comporre e soprattutto poi a registrare, tant'è che, come avete detto voi, noi è veramente tanto che suoniamo insieme, poi dal 91 che abbiamo cominciato a suonare, anche se poi discograficamente partiamo dal 1998, però lì è stata una cavalcata artistica incredibile, con incontri, con riunioni, con balzelli alle etichette, come fanno tutte le band. Questo ci fa anche un sacco di tenerezza riguardarci indietro e senza mai mollare, no? Senza mai mollare un colpo, a volte vivendo anche qualche delusione, ma poi anche delle gratificazioni artistiche immense per una band tutto sommato eternamente underground, come siamo ora. Ecco, vorrei sempre riportare molto sulla terra. Noi abbiamo fatto tante cose, sempre con tanta difficoltà, continueremo a farle con tanta difficoltà, però è stato veramente molto bello poter anche in questa situazione qua poter fare delle cose veramente bellissime da un punto di vista artistico.
Esatto, a proposito dei, del, diciamo di quello che sono stati i tanti anni e del riscontro che avete avuto, una bella, e a proposito di soddisfazioni, una bella soddisfazione l'avete avuta per festeggiare i 30 anni, perché in un periodo anche un po' complicato per l'aspetto mondiale, non è che questo sia migliore, ma insomma, diciamo, in un periodo complicato avete fatto una sfida, cioè scelto di farvi aiutare da chi vi ha seguito da sempre, un crowdfunding per realizzare questo album che è alle corde, che poteva essere una scommessa, perché chi lo sa se di là accettano, e mi sembra che vi hanno seguito, ma molto. Più di quello che potevate aspettarvi.
No, non solo, infatti questo dà l'idea anche della piccola forza di tutto quello che tu hai seminato in tutti questi anni. Quando diciamo un bacino,
era la raccolta.
Esatto, un bacino abbastanza ampio in tutta Italia ti sostiene, noi abbiamo tirato su veramente una bella cifra per realizzare quell'album, facendo le cose fatte bene, perché noi andiamo nei studi professionali, noi facciamo anche altri lavori, ma quando approcciamo alla musica noi ci approcciamo in un modo molto professionale e chiediamo molto a noi stessi e poi scremiamo tantissimo. Quindi noi, per dire, registriamo sempre a Parma, in questo, ora si chiama Sonic Temple Studio a Parma, prima registravamo a Rubiera, abbiamo sempre registrato fuori, sempre in Emilia, perché era nato tutto dai primi album fatti con Mescal, perché faceva contratti con certi studi di registrazione.
Una buona impronta però, direi, no?
No, Mescal. Ottima, e poi è stata una lezione proprio professionale di vita in studio, incredibile, lavorare con produttori come Caba, che produceva in Modena City Ramblers in quegli anni, quindi gli incontri con certi musicisti, imparare bene a limare le canzoni o a dargli anche un assetto completamente diverso. Tipo, magari si può parlare anche di Notte di San Severo, come poi è maturata in quegli anni lì, noi avevamo dato un altro tipo di interpretazione alla canzone, e quindi il confronto con queste persone, andare via, no, da Arezzo e confrontarci con queste realtà, devo dire tendenzialmente molto più aperte, molto più accoglienti, per noi è stata una roba incredibile, tant'è che noi andiamo sempre là e ormai ci capiamo al volo con certi
ovviamente
musicisti.
Poi Luca parte con la narrazione.
No, sì, era sì. E alle su corde.
Questa, su questa soddisfazione avuta, per poi ovviamente andiamo con la musica, perché certo, vogliamo anche
certo,
ascoltarvi.
Certo. Bene, e quindi niente, magari suoniamo una canzone.
Vai,
adesso.
Sì, adesso.
E vi facciamo sentire, visto che poi oggi è il 25 di gennaio, tra due giorni è la giornata della memoria, e l'album Live a Sant'Anna di Stazzema, in qualche modo è sulla memoria, registrato a Sant'Anna, c'è anche questa canzone che parla della strage nazista di Vallucciolo, si chiama Alberi, Rami e Fogli. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare, e ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano alberi grandi e forti, alberi coi calli alle mani, erano alberi resistenti, con radici verso il domani. Erano alberi in mezzo al vento e non volevano cadere, erano alberi onesti e forti, forti nelle memorie. Erano rami dai capelli lunghi che sorreggevano dalla fame, erano rami che dondolavano così le foglie potevano dormire, erano rami che proteggevano le proprie foglie con amore, erano rami che difendevano il loro nido dal dolore. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare, ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale.
erano foglie appena nate, con molte cose da scoprire, le prime foglie di primavera e occhi grandi per giocare. Erano foglie con piccole bocche e molte cose da domandare. Erano foglie per il futuro, cadute in un temporale. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare. Ogni anno il 13 aprile si parla di un temporale. Erano alberi, rami e foglie, non si volevano piegare. A Vallucciole il 13 aprile si parla di un temporale.
Che belle cose si possono fare con una voce, una chitarra e una fisarmonica. Io mi ricordo però che Sauro non suona solo la fisarmonica, sei una specie di polistrumentista.
Vabbè, spesso, scusate, spesso mi è toccato, diciamo così, si diceva anche l'altra sera, mettere delle tacche, dei cuni dove diciamo mancava qualcosa. E, insomma, è la mia passione ovviamente per la musica, per gli strumenti in generale, ha fatto sì che durante, insomma, nelle registrazioni dove c'è stato bisogno di mettere strumenti, insomma, al di fuori da quelli che, insomma, uso sempre, abbiamo provato, insomma, ce l'abbiamo messi, insomma. Vedi la tromba, il trombone, tutti i flautini vari, roba del genere, poi organo, tastiere, vabbè, quella era. E vabbè, comunque questo, cioè, anche troppo magari, però diciamo che quando ce n'è stata la necessità io mi sono adoperato, diciamo, per poter fare, insomma, per poter rendere i brani, insomma, un pochino più, diciamo, piacevoli.
Io mi ricordo quando
con successo, direi.
Quando iniziò il progetto La Casa del Vento, ricordo proprio gli inizi, che iniziassi quasi per gioco. Quando è che invece avete capito che, insomma, si faceva una cosa seria? La cosa si faceva seria, non si faceva una cosa seria.
Ma io penso che vedendo un po' anche le band simili a noi che ci mettevano tutto questo impegno e soprattutto il fermento degli anni 90, perché fu un fermento a livello di band e di attenzione, vennero fuori un sacco di nuove etichette che investivano proprio sulla nuova musica italiana, che tuttora esiste, no?
Ah, certo.
Tante band, dagli After Hours ad Arezzo in Negrita, come i Modena, poi Banda Bardot, per citarne alcuni, Marlene Kunz, tantissimi di queste band. E quindi nacque questo grande fermento in Italia. E quindi noi, anche se un pochino in ritardo rispetto a loro, assolutamente, anche perché all'inizio eravamo poco motivati sicuramente, cioè non diciamo che noi non siamo mai stati, come posso dire, quel tipo di band con quel tipo di convinzione che curava ogni singolo particolare. Veramente siamo stati molto nature, questo è stato sicuramente anche un limite, ma anche forse un punto di forza a volte. Cosa posso dire?
Vabbè, ecco, le vostre scene erano epiche, però ne parlava
scene, sì, quando andavamo alla Casa del Vento. Nella Casa del Vento succedevano cose, ma il collante, l'amicizia e la relazione e l'atmosfera che si è creata lì, tuttora è vivo. Noi qualche giorno fa siamo stati proprio...
Prendete il nome da questo toponimo, no?
Sì, la Casa del Vento era la casa di Alfredo Mori, che era il nostro primo bassista, e tuttora lui suona, pur essendo una persona ancora più matura di noi, suona in una rock band aretina, famosa un po' in giro, e qui intorno a Arezzo. E
la Ricover
band, e quindi lui è stato, diciamo, lui e la sua casa è stato il luogo dove è nato tutto, dove se non ci fosse stata quell'atmosfera, quell'amicizia, quella goliardia, va bene, non sarebbe nato nulla. E quindi il piacere di andare in giro, poi sono capitate tutta una serie di cose, l'Arezzo Way on the Rocks, selezionati per Arezzo Way veramente quasi per scherzo, credo, ne parlavo.
No, per scherzo.
No,
voi,
per scherzo
voi, perché in realtà poi la
per
cosa
scherzo fu. Sì, la cosa fu, ma sicuramente la selezione che fu fatta per noi ci sorprese tantissimo, perché suonavamo da poco, avevamo veramente un demo veramente...
Poi solo musica, vero?
Solo strumentale, se non sbaglio.
Anche cantato, però facevamo solo cover di musica irlandese. Noi ci rimanemmo un po' straniti, perché ci siamo posti questa domanda. Cioè, c'era tutto questo fermento, tutte band super serie, che mandavano foto, book fotografici, cose, noi veramente zero, no? Non facevamo ancora canzoni nostre, fummo selezionati in un parterre di non so quante centinaia di band, e quindi per noi fu una sorpresa, ma senza nessun tipo di amicizia, ci tengo a dirla questa cosa. E dopo da lì allora ci prese proprio gusto, e da lì abbiamo cominciato a scrivere le prime canzoni, e quindi vedi, queste piccole cose sono state un po' la molla. Pioggia Nera, queste prime canzoni qua, che tuttora è una delle canzoni importanti del nostro live, e poi l'Arezzo Way on the Rocks, che abbiamo ancora dei ricordi epici, abbiamo suonato a Napoli, Roma, Catanzaro, Trani, eravamo a Napoli una volta, queste situazioni paradossali, ma bellissime e tenerissime, e in fondo al locale, a Lido Pola, che era un locale che c'era ai tempi, c'era Edoardo Bennato ad ascoltarci, tant'è che abbiamo le foto con lui, per cui questi incontri.
Perché Bennato era già un po' al declino.
Sì, era un po' nel declino, capito, quel periodo.
Era un po' in fase scendente.
Sì, negli anni 90, è vero. Sì,
quindi esatto, noi gli demo, mi ricordo, gli demo un nostro demo, una nostra cassetta, che allora si registravano così, come dire... Cioè, questo è un personaggio famoso, magari, che ne so, un giorno, e dopo si facevano tutti questi film, noi che Bennato ci avrebbe, visto che ancora le nostre canzoni non erano iscritte alle SIAE, magari si sentiva uscire un disco di Bennato con i nostri pezzi, Pioggia Nera, cantata da Bennato.
Si quindi, faceva dell'ironia. Ecco,
cioè, era dei film che ci facevamo, no? Era basato anche su queste cose. Il nostro stare insieme, certo, il nostro suonare, certo, esatto, e il nostro andare in giro per locali.
Certo, però cose, a proposito di incontri...
Anche molto autoironico, direi.
Ma certo, ma scherzi, alla grande, no? Mai prendersi sul serio troppo.
Però c'era una cosa molto interessante per gli anni, c'erano i ragazzi, le persone che uscivano e andavano a sentire le band, indipendentemente dal nome della band,
senza sapere neanche,
quindi, suonava, quindi venivano per divertirsi.
È la curiosità che
questo oggi è un po' più difficile, poi ci sono meno locali, diciamo,
sì,
rispetto,
ma c'è anche un atteggiamento completamente diverso, secondo me.
Però volevo tornare un attimo sugli incontri, sì, perché hai parlato di Bennato, ma diciamo che forse l'incontro più bello che avete fatto è stato quello con Patti Smith.
Beh, certo.
Allora, una serata d'emergency a Firenze, vi ascolta, si innamora, però ovviamente poi viene ad Arezzo, l'amicizia che cresce,
certo,
vede gli affreschi di Piero Francesca, rimane folgorata e nasce quella meraviglia che è Il Sogno di Costantino, che poi la include nel suo album, che è un capolavoro che io tutte le volte mi domando perché ad Arezzo, quando si va a visitare gli affreschi, non ci sia quella canzone, quella musica, quella composizione, quasi, io la definisco quasi una sinfonia dedicata, sì, a Piero, perché non c'è in sottofondo.
No,
non essere troppo polemico.
No, non sono troppo polemico. Diciamo che quella, se può darsi, sia stata in quel momento un'opportunità persa dalla città, lasciando perdere...
Ma è lì, però è lì, persa, sì, sì, ma è lì.
Sì, sì, però non c'è evidentemente questa sensibilità. Lasciamo perdere, accantoniamo la Casa del Vento, facciamo finta che non esista.
Certo, che anno era, Luca?
Beh, è stato il 2012. E quindi non c'era neanche questa amministrazione, per cui possiamo anche fare della polemica, no? Perché
no, ma assolutamente,
nel senso che non stiamo parlando neanche dell'oggi, stiamo parlando proprio degli ieri, anzi a volte personalmente ti brucia anche di più, no? Perché non trovare questo tipo di attenzione ripeto, non nei nostri confronti, ma di una rockstar che, diciamo, su The Constantine Dream, la canzone comincia e dice: in Arezzo I dreamed a dream, in Arezzo sognai un sogno. E dal momento che è uscito per la Sony in tutto il mondo, stiamo parlando di un artista, no?
Sì, sì, che fa le prime 10 rockstar
del mondo,
in assoluto di sempre.
Ecco, lei che è andata a ritirare il premio Nobel a Stoccolma al posto del suo amico Bob Dylan, capito? Per cui sto parlando di questo, però cosa devi fare? Cioè, quando a volte parli, dici che Arezzo a volte è un pochino difficile, è questo, ed era giusto per noi anche confrontarci con l'esterno di questa città. Nonostante il nostro amore per la nostra città, lo dimostra il fatto che molte delle nostre canzoni sono ispirate al vissuto presente e passato di questa città.
E a proposito, ora non so se l'avevi preparata per questa sera, ma è una delle canzoni, diciamo, icona, simbolo della Casa del Vento, e che racconta una cosa che è molto personale, no? Perché racconta appunto
La notte di San Severo.
La notte di San Severo. Sì, l'avete messa anche nel live di Sant'Anna.
Sì, sì. La notte di San Severo è appunto una canzone che parla della strage di San Severo, che è questo paese, per andare nella strada che porta a Poti, dove viveva il nostro nonno. Io e Sauro siamo cugini, i nostri genitori, i nostri padri erano bambini, ragazzini, e quindi si videro portare via il babbo. E noi scrivemmo questa canzone in un periodo in cui non avremmo mai pensato neanche di registrare mai un disco. L'abbiamo fatto quando abbiamo cominciato a scrivere le canzoni. E questo scrivere canzoni poi ha portato tutto il resto, capito? Cane da cannone. Notte di
Dicevi che avevi quasi un'interpretazione diversa, volevi dare alla canzone prima che poi dopo entrasse in un vero e proprio studio di registrazione, diciamo.
Sì, perché noi la facevamo proprio tirata, con la batteria, un po' roccheggiante, e funzionava anche dal vivo, perché la gente la ballava pure, no? Capito?
Era un pezzo tipo alla Pogues, capito?
Così, capito? Sei ottavi così, capito?
Con il riff famoso del brano, che andava molto più veloce, molto più tipo Pogues, capito? Tipo,
sì,
capito?
Aveva l'andazzo di carne da cannone.
Esatto. Un pezzo molto rock folk, brutto.
Quando andammo a Rubiera, Cavazzuti sentì e mi ci guardò, no, perplesso, no? E disse: ma me la provi a arpeggiare, no? Allora io la cominciai a fare così. E lui mi disse: ma così, ragazzi, cioè, la drammaticità sale a palla. Proprio.
È verissimo. Prima volta che ascolto questa canzone, mi ricordo, Luca mi aveva dato un demo, avevo cominciato da poco a fare radio, e alla prima mi ha emozionato talmente tanto che mi è venuto da piangere.
Il nostro Caba, no, a cui vogliamo tanto bene, lui che è una persona apparentemente burbera, no? Che uno che se vuole veramente ti bastona in certi momenti, quando io cantai il brano, prima lo suonai, ok? E poi c'è le percussioni, c'è un bidone, io lo suona Roberto Zeno, che suonava la batteria con i Modena, venne ospite, con un bidone con le mani suonava.
Un bidone di lamiera, proprio di quelli da l'immondizia.
Io suonai la canzone e poi andai a cantarla. Allora, noi abbiamo registrato 120 canzoni, tutto. Quello è l'unico brano, mi emoziona pensarlo, in cui io l'ho cantato dall'inizio alla fine. Quando uscì dalla sala di registrazione, dal gabbiotto, insomma, della sala di registrazione, trovai Caba, che veramente quei lacrime agli occhi, capito?
Cioè, è un pezzo forte, nel vero senso.
Ma la registrazione fu incredibile.
Ma a questo punto che facciamo? Fabio vi ha rovinato la scaletta.
No, va bene, è lo stesso. Vai. L'estate del 44 fu la più calda di tutto il secolo, perché 20 anni di fame e miseria, per le visioni in camicia nera che ci portarono in mezzo a una guerra, cui ribellarsi era cosa seria. E la montagna fu madre dei combattenti bambini. Silvestro era un uomo grande che conosceva spedienti a memoria, come un albero ed il suo nome non si piegava alle intemperie, e così alle dittature e alla propaganda esaltata che assicurava grandezza dove grandezza non c'era, mai tedeschi che sparavano e di grano distruggevano, e le donne che imploravano, i bambini che piangevano,
e le case che bruciavano ed i fuochi divampavano, e le donne che imploravano e i bambini che piangevano. Noi saremmo soli a portare la croce e la storia. Noi saremmo soli contro uomini senza memoria. Quella notte a San Severo si aspettava una rappresaglia, si veste impaurito, non state a pensare. Con sua moglie e i suoi 8 figli lasciò il paese e la casa per passare la notte nella boscaglia. La notte passa in fretta tra il freddo e qualche favola, sembra la più bella di tutte col suo cielo d'estate. Non si sentì alcun rumore dal paese lasciato, Silvestro decise che sarebbe tornato, ma i tedeschi li aspettavano ed i padri catturarono, e le donne che imploravano e i bambini che piangevano, e nel bosco li portarono e poi dopo li bendarono e da bestie fucilarono 20 padri che morivano. Noi saremmo soli portare la croce e la storia. Noi saremmo soli contro uomini senza memoria. Noi saremmo soli a portare la croce e la storia. Noi saremmo soli contro uomini senza memoria.
La notte di San Severo racconta una delle tante stragi del nostro territorio, della nostra provincia. Senti Luca, ma vedere la San Severo e la sua chiesetta, il luogo, sono stati per anni abbandonati, vederlo invece come è rinato negli ultimi anni, che sensazione ti dà? È una zona, ora parlo per chi ci ascolta da fuori, che è in una montagna qui della nostra città.
La montagna degli Aretini.
La montagna poi. Degli Aretini, bravo.
Ma innanzitutto sì, è un piacere, nel senso che ci sono alcuni amici che adesso la stanno vivendo e stanno cercando di ridare vita, e lo stanno facendo con iniziative legate alla montagna, alla vita in montagna. E,
a 10 minuti dalla
anche
città.
Di agricoltura si sta parlando.
Anche di agricoltura e anche di, appunto, di attività didattiche legate agli animali. E poi anche l'idea di farci qualche piccolo incontro per far incontrare le persone. Lo scorso a luglio c'è stato un incontro, appunto il giorno prima dell'anniversario della strage, siamo stati io e Sauro insieme alle persone che vivono lì, Michele Buresti, Elena Palazzini e altri, e abbiamo fatto un incontro con qualcuno che gli ultimi veramente superstiti diciamo testimoni di quella giornata. Esatto, e ci siamo emozionati decisamente, a dimostrazione poi che, ecco, questi luoghi bisogna riprendere questo filo della memoria per dare un senso proprio al presente. E quindi è stata una bellissima volontà, quando, lo diciamo sempre Saro, quando una storia come questa, insomma, comincia a camminare un po' con altre gambe che non sono solo le nostre, vuol dire che qualcosa di buono è stato fatto. E io dico sempre che tutti insieme, no, unendoci, possiamo fare qualcosa di positivo, no? Ritirare fuori queste storie non fai altro che bene da un punto di vista sociale. Ecco.
Sì, in particolare quella giornata lì a San Severo è stata veramente toccante. C'era il nostro caro amico, che è anziano, molto anziano anche lui, che insomma è stato uno di quelli che hanno l'ultimo che ha vissuto diciamo quella tragedia, no? E sì, hai fatto dei racconti anche molto dettagliati, anche molto, devo dire, raccapriccianti da un certo punto di vista, sì, che ci hanno smosso cose che tra l'altro ancora noi non sapevamo dopo tutti questi anni.
Vi ha raccontato cose che avete sentito voi per la prima volta,
che noi abbiamo insomma comunque ricercato, abbiamo cercato di sapere il più possibile dei nostri zii, perché erano otto fratelli i nostri, insomma la famiglia dei nostri genitori. Però in quella giornata lì siamo riusciti a sapere cose che magari, capito, che poi ti possono dare anche spunto anche per altre storie, altre cose, altre canzoni, perché no? Noi dipingiamo con la musica.
Certo, cioè, bravo, bella definizione. Vai. Quanto è importante, insomma, conservare la memoria su queste cose. Anche...
La Casa del Vento su questo, diciamo, esatto, è specializzata. Cioè, ricordiamo anche album che raccontano, per esempio, le tematiche legate al lavoro. Un disco che si chiama Articolo 1, dove ci sono un sacco di brani che appunto raccontano storie di vita legate alle rivendicazioni dei lavoratori e a tutto quello che di buono c'è stato nel movimento operaio, oppure anche altri album legati invece particolarmente a dei personaggi che hanno fatto la resistenza, insomma.
Sì, e non solo, la Casa del Vento ovviamente ha scritto tantissimo, questo sicuramente è uno degli aspetti che emerge di più, anche perché a volte siamo magari chiamati a suonare in questi contesti e magari siamo un pochino più boicottati in altri. Che ne so, abbiamo scritto bellissime ballate d'amore, da Treno per Galway, Ken Mare, Inishmore, Pioggia Nera, però magari la gente pensa che noi siamo solamente quello. Noi quello è una cosa importante. Il disco Articolo 1, come hai detto te, il disco 60 anni di resistenza, Live a 60 anni di resistenza, ovvio sono dei dischi manifesto, però esiste anche un'altra parte più intima, più personale. Il disco Alle corde, sono tantissime,
esatto,
puntate.
Sì. La tua vita, per esempio.
La tua vita,
cioè, so che l'hai dedicato a tuo figlio, però potrebbe essere dedicato a
qualsiasi giovane. Qualsiasi figlio, certo.
Posso interrompere?
Ecco, finalmente la voce di Mauro.
Dalla buca del suggeritore cerco di fare un intervento. Si parlava dell'album numero uno. L'emozione, credo, di collaborare anche con un chitarrista, un artista del calibro di David Rhodes.
Esattamente. Sì, noi David Rhodes, che è chitarrista di Peter Gabriel. Esatto, noi non ci siamo conosciuti personalmente con David Rhodes, perché è stato l'unico album che non abbiamo fatto in Emilia, ma l'abbiamo fatto nello studio di Lorenzo Tommasini alla Rocciuffenna. Lorenzo è un fonico, un tecnico, lui lavora con Francesco De Gregori, con Jovanotti, ha lavorato, e ha lavorato anche con Peter Walsh, che è uno dei collaboratori, produttori anche di Peter Gabriel, e tutto l'entourage, tipo Tony Levin e David Rhodes, li ha conosciuti. E quando abbiamo scritto questa canzone, si chiama Dal Cielo, che è una canzone che parla del tema dei migranti, sul disco Articolo 1, ci piaceva tanto, addirittura provammo, poi non trovammo un canale, sempre tramite Lorenzo, a cercare Io Son Dur, perché lui era in contatto sempre tramite la Real World, e però insomma riuscì con una certa facilità ad arrivare a David Rhodes, che lui accettò di buon grado e mise questa chitarra che è veramente molto, molto David Rhodes.
A ripercorrere veramente, sì, questi 30 anni sono tantissime le, sì, collaborazioni importanti, alcune non le abbiamo nemmeno citate, ma insomma sono personaggi della musica che hanno un certo spessore.
Sono,
no?
Partecipazioni, poi le collaborazioni sono un'altra cosa. La collaborazione è
infatti. Ho letto anche che nel brano Campi d'Oro, sempre tratto dall'album Articolo 1, c'è l'organetto di Andrea Pupillo De Rocco dei Negramaro, tanto per...
Certo, perché Andrea De Rocco, come diceva Mauro, è un amico, perché come saprete vive qui ad Arezzo, è amico, è amico nostro, anche perché è marito di una nostra cara amica, e con Andrea siamo diventati amici, quindi a quel tempo dicevo, ma io suono l'organetto, dico, vieni a suonare con noi, e lui venne in questa ballata, dedicata ai contadini, peraltro, sì sì, Mauro, proprio sei preciso,
vorrei essere là, sono qua,
e non sono, con non Andrea c'è proprio un'amicizia. Ci fu una serata molto bella in cui avevamo la fisarmonica della Casa del Vento, l'organetto dei Negramaro, e poi c'era a casa mia, c'era Massimo Giuntini, mi ricordo, con la cornamusa, io con la chitarra, e poi c'era Roger Lucy, che è un nostro carissimo amico cantautore sudafricano, un grande della musica sudafricana, la cui carriera fu stroncata dall'apartheid durante gli anni 70, e lui, ecco, l'abbiamo incrociato con la musica, è uno dei nostri più grandi amici. Beh, capito? È stato ospite a casa nostra, ha fatto incontri con le scuole, abbiamo fatto una serata al Circolo Aurora, mi ricordo. Insomma, la musica ci ha aperto, quando si diceva prima, le grandissime emozioni, grandissimi contatti, pur essendo noi una band, ripeto, underground, noi non ci siamo mai sentiti più di quello che siamo, ecco.
Okay, volare allora, bassi. Però. Allora fateci sentire quello che siete.
E adesso facciamo Giro Tondo a Sant'Anna.
Ecco, che è e poi ne parliamo di questo parliamo. Disco, di questo live, di questo significato.
Esatto. One, two, three, one, two, three. Vi porto al sicuro su in alto tra i monti, là dove le nuvole carezzano il cielo. Vi porto a Sant'Anna, lontano dal fuoco, nessuno là in cima ci ruba le notti. È nata una stella, la ninna e la nanna, riporta la vita e il nostro domani. Farà il giro tondo un giorno con gli altri, e come il paese si chiamerà Anna. Tu dammi la mano per il giro tondo, se mi tieni forte teniamo anche il mondo. Nessuno che cade è più giù per terra, non casca più il mondo, finisce la guerra. Non aver paura e guarda il domani, che tra pochi giorni finisse la guerra. Le notti di agosto e dei desideri, dal cielo cadranno soltanto le stelle. Hai visto i ribelli che vanno sui monti? Qualcuno è già un fiore, qualcuno è tra i venti. Chi prende il sentiero non sai se ritorna, ma fare una scelta è già libertà. Tu dammi la mano per il giro tondo, se mi tieni forte teniamo anche il mondo. Nessuno che cade mai più giù per terra, scansa più il mondo, finisce la guerra. Ma vennero ovunque, in tutte le case, e presero tutti, e Anna e la mamma, davanti alla chiesa, terrore e lamento, rimasero a terra, il 500, il 500. Thank you.
Allora, la prima parte è poesia, c'è ovviamente i monti, il paese al scuro perché è su in alto, poi dopo arriva la strage. Allora, la guerra è una follia, assolutamente, però può avere anche una sua logica, una strage no. La strage non ha nessuna logica.
Però magari la strage a volte è conseguenza delle scelte della guerra.
Sì.
Perché a volte, ne parlavo proprio ieri con Marco Calò, che è pronipote di Eugenio Calò, abbiamo fatto un incontro a scuola, chi non lo sa io faccio il maestro a scuola, per cui ieri abbiamo fatto un lavoro sulla giornata della memoria. E a volte proprio sfugge di mano la situazione. E soprattutto Marco sosteneva che soprattutto i soldati nazisti tedeschi non erano proprio ligi alle regole del rispetto dei prigionieri o delle civili popolazioni, e quindi scatenarono la loro rabbia e la loro violenza anche contro coloro che non avevano nessuna colpa, non in campo di battaglia.
Raccontaci questo live, questo disco registrato a Sant'Anna di Stazzema. Vi siete portati dietro anche un quartetto particolare.
Esatto.
Raccontaci un po' questo progetto, allora. Perché lì, perché quel giorno, perché Sant'Anna?
È diventato anche un cortometraggio, sì, quindi insomma c'è di roba da dire.
Esatto, perché praticamente questa canzone che abbiamo suonato, Giro tondo a Sant'Anna, fa parte del disco Alle corde, uscito nel 2022. Introduzione di Neri Marco Re, che gentilmente ci ha dato una mano, e col quale speriamo di intraprendere qualcosa, chissà, vediamo. E quindi c'è nata l'idea di andare a suonare a Sant'Anna di Stazzema. Perché questo? Perché avevamo, come posso dire, eravamo stati a una commemorazione in cui c'era proprio i rappresentanti della regione toscana, che dissero a chiare lettere di quanto sarebbe stato importante fare tutti gli sforzi per mantenere la memoria e che tutte le azioni in questo senso, culturali e non solo, erano fondamentali. E quindi semplicemente in collaborazione con loro e anche con il museo degli archivi della Resistenza di Fosdinovo, che sono per noi ormai una famiglia, noi andiamo spessissimo, abbiamo fatto tante cose con loro, sono stati i nostri partner nel fare videoclip e l'organizzazione del concerto. E poi c'era anche il Museo della Memoria di Sant'Anna di Stazzema, oltre che, diciamo, anche come partnership anche il Comune di Sant'Anna di Stazzema. E quindi abbiamo messo su questo progetto che comprendeva anche un piccolo documentario che raccontasse i bambini sopravvissuti di allora. E quindi c'è la sorella di Emma Pardini, che noi citiamo nella canzone, che fu la più piccola bambina, aveva solo 20 giorni, uccisa in questa strage. Siamo andati a intervistarla. Io ho anche suonato questa canzone di fronte ad Adele, la sorellina, una delle due tre superstiti di questa storia. Rimasero senza la madre e senza questa piccola bambina, e da lì abbiamo fatto il video, il docufilm, e poi abbiamo fatto il live. Quando abbiamo fatto il live, Andrea Rovacchi, che è il nostro fonico, ha detto col suo
che ne sa una più del diavolo,
scusa, ma se andiamo su, dice, ma perché non lo registriamo e ci fate un disco? E noi alla grande, siccome avevamo già chiamato alcune amiche del quartetto Euforia, a noi sembrava, siccome il live l'avevamo già fatto ad Occione con tutta la band, no? Un po' più l'approccio rock, folk, tipico, classico, ha detto diamo un vestito diverso, più delicato, per sublimare queste canzoni in quel luogo in cui c'è una sacralità, no? Noi siamo atei, però lì c'è una sacralità incredibile anche per quello che è successo.
Per quello che è successo.
E quindi certo, abbiamo portato questa grazia in queste canzoni con due violini, viola e violoncello del quartetto Euforia, che sono comunque un ensemble, diciamo, che nasce ad Arezzo, con Marna Fumarola e la Michela Munari, che vivono qui ad Arezzo, sono di Arezzo, se vogliamo, e poi sono altre due musiciste, una tedesca, una finlandese, una sta a Firenze, una sta a Roma. E quindi hanno suonato con noi, e con loro poi sono tornati a Fosdinovo a presentare l'album. Insomma, la musica, cioè, è questo, è proprio da cosa nasce cosa.
Sì, come sempre. Ma
ed è stato bellissimo.
Sant'Anna doveva essere un luogo sicuro, un luogo di pace dove scappare, sì, proprio per scappare dalle atrocità, dalla guerra. Quindi un posto sicuro che poi in realtà si è trasformato in una trappola,
sì, come tutti
non
questi.
Dico mortale perché anche è peggio che mortale.
Come molti di questi come luoghi, molti, come sì, anche San Severo, c'erano un sacco di sfollati, no? Oltre che gli abitanti, ma anche lì pensavano che i problemi fossero giù a valle, la zona di Viareggio, no? Tutte quelle zone là.
Esatto,
perché là c'erano le grandi, diciamo, arterie di comunicazione, quindi c'erano i bombardamenti e tutto. E la gente andava in campagna perché dice siamo fuori dai problemi. E in realtà, diciamo, la furia così assassina colpiva con rabbia, con questa frustrazione dei nazisti che stavano perdendo la guerra e quindi se la rifacevano con tutti, consideravano tutti italiani indistintamente come dei traditori, no? Sapevano che la loro fine era vicina, capito?
Sì, una barba di 20 giorni.
Ah sì, sì, poi ora mi dilungherei troppo, sono stato proprio nel luogo dove è avvenuta questa cosa, abbiamo fatto delle riprese e ci è stato spiegato come è successo, anche poi da Adele, questa signora, è stato incredibile, ecco. Insomma, lei praticamente, insomma, dovette poi camminare sul corpo della madre per potersi salvare. Ecco, queste sono le scene. E quindi dico che a volte noi ci dicono che a volte quello che facciamo è retorica, vediamo anche la società in cui viviamo, le cose che accadono o le scelte che vengono fatte, no? Le discriminazioni, ecco, noi semplicemente cerchiamo di, nel nostro piccolo, dare un contributo alla sensibilizzazione verso la società attuale, non è solo per ricordare. È questo il senso.
No, ma poi questa è la nostra storia. Credo che ogni famiglia abbia sia stata
storia.
Toccata da,
sì,
da,
sì,
dalle
strade.
Volevo fare un'osservazione anch'io. Ho cercato di fare una sintesi. Cantare per non dimenticare, quello che fa la Casa del Vento, oltre credo per il piacere stesso di cantare e suonare magari certi argomenti, tornando poi nei luoghi della memoria in maniera fisica, dove terribili vicende si sono consumate, per mantenere vivo, quindi ricordo nella mente e nei cuori, il ricordo di quello che è successo, affinché questo ricordo sia taumaturgico, ma non solo, ma faccia in maniera tale che la memoria serva a non ripetere certe cose. Allora, la domanda che volevo fare, che mi è venuta in mente, oggi assistiamo ai Novax, a un negazionismo direi esasperato, a una sorta anche di revisionismo. Questa cosa, secondo voi, può essere di intralcio alla memoria?
Ma non lo so, quel pensiero lì è, devo dire, molto variegato. Non mi sento di dare una risposta proprio così chiara su questo, perché da questo tipo di esperienza, per dire, anche tante persone che seguivano la band si sono posizionati su delle posizioni di quel tipo che io non condivido, però non lo so, questo, non so dare una risposta precisa a questo. Penso che il discorso della memoria sia un discorso abbastanza diverso, perché questo, magari questa storia del, diciamo, essere contro i vaccini, contro la scienza, diciamo, questo essere sempre a cercare un complotto, a volte mi sembra anche un atteggiamento ipercritico su tutto, e questo onestamente non lo condivido, però non penso che abbia a che fare col tema della memoria. Ci sono persone che seguono la Casa del Vento che si sono manifestate in quel modo lì, sì, e magari amano canzoni come Notte di San Severo perché sono persone collocate in un certo ambito politico, però forse è venuto fuori questo aspetto che forse è ipercritico e dal mio punto di vista poco ragionato. Purtroppo siamo tutti poco coerenti nella vita che viviamo.
Siccome c'è anche un revisionismo storico, un tentativo di riscrivere la storia, che secondo me fa capo anche la negazione dei Novax e altre cose, non è solo un movimento, no?
Capito quello che vuoi dire.
Sta abbracciando sempre più persone. E ho espresso una mia idea, non l'ho letta da nessuna parte, nessuno
me l'ha mai
venuta in mente così, ascoltando voi. E quindi ci ho visto un filo magari forse non un canapo, ma un filo sottile che può legare questa forma di ragionamento che vi ho che ti ho diciamo espresso.
Sì, no, ma sicuramente è così, e condivido quello che dici, perché ci sono sicuramente aree di quel movimento che sicuramente fanno un po' questo grande brodo, insomma, e questo hai perfettamente ragione. Poi nello stesso tempo io ho visto che quel movimento è veramente abitato da anime molto molto variegate, e quindi
molto più complesso,
molto più complesso, questo, ecco, mi sento di dire. Comunque, ecco, il tema della memoria,
lasciami aggiungere, per fortuna.
Ah no, senz'altro.
Va bene, noi siamo praticamente in chiusura, però un altro brano ci
Brano sì, ci sta, e diciamo, che brano avete scelto,
diciamo,
questa volta?
Il pane e le spine, che poi parla anche un po' delle tue, le parti dove stai te adesso, capito? Delle zone tue.
Siamo sempre in musica chilometro zero. Quindi.
Sì, perché questa è la storia appunto di questa bambina durante la guerra, cresciuta proprio qui ad Arezzo, e quindi si chiama Il pane e le spine, e parla un po' dell'ingiustizia che la guerra sempre genera, proprio la povertà che genera, e quindi si chiama così, insomma, Il pane e le spine. Okay. Il sole è ancora alto, ma sta lì per dormire, e cibati dei sogni per spegnere la fame. Il tetto ha mille stelle da cui ci puoi vedere, le gocce dentro ai secchi al ritmo del mio cuore. L'amore di una nonna che fa da padre e madre, è un unico vestito da usare e rilavare. La sera con il lume davanti al focolare, il bagno in un catino, la testa da grattare. Per il pane che non hai, quante spine troverai? Per il pane che non hai, quante spine troverai? Il dì di Sant'Antonio daranno tutti il pane, e in barca oltre il fiume c'è un sacco da riempire. E stavo fino a sera da sola ad aspettare, finché dalla collina chiamavi poi il mio nome. Quante spine troverai? Per il pane che non hai, quante spine troverai? Le senti le sirene, vengono a bombardare, e corri nel rifugio, non resta che sperare. Vedrai che passeranno e tornerai a dormire. La guerra finirà e tornerai a sognare. Bambina butta un pezzo di pane
in mezzo ad un cespuglio lo volevo mangiare, ma io provai vergogna, avevo così fame, e in mezzo a quelle spine non lo riuscì a afferrare. Per il pane che non hai, quante spine troverai? Per il pane che non hai, quante spine troverai? Per il pane che non hai, quante spine troverai? Per il pane che non hai, quante spine troverai?
A proposito di quello che dicevamo all'inizio, che i dischi quando li fanno poi li fanno per bene, sull'album Alle Corde, dove è inclusa questa canzone, di questo pezzo poi c'è un arrangiamento che ha delle finezze, degli arpeggi, sì. Però ricordiamolo, insomma, ogni guerra ha una bambina affamata, una magari, ogni guerra ha bambini affamati.
Sì, esatto. Poi ecco un'altra cosa che voglio dire prima di concludere, che poi questi lavori graficamente, a livello di illustrazione Alle Corde graficamente e anche l'altro, sono stati fatti da una grafica retina, si chiama Valentina Goretti, molto in gamba, amica nostra, e invece l'illustrazione è un'illustrazione originale fatta proprio per questo album,
questo di Sant'Anna, sì.
Un bravissimo illustratore aretino che risponde al nome di Luca Ralli, lui lavora a Roma, lavora con Stefano Benni ed è un amico nostro. E
infatti molto bella.
È molto bella, molto, molto bella. Intensa, molto espressiva. E ci piace l'idea appunto che altre anime sviluppino un po' le nostre scintille. Era successo anche con un videoclip di Mare di Mezzo con Emanuele Mura, con il quale ricollaboreremo, che è un videomaker bravissimo aretino, che ai tempi aveva desiderato lavorare con noi, e adesso probabilmente vi diamo questo piccolo. Stiamo lavorando a una nuova canzone, a un singolo proprio per gli 80 anni della Resistenza, perché si celebrano quest'anno. Avevamo fatto il disco,
un brano
60
che uscirà
anni.
Ad aprile, quindi
pensiamo di sì, se tutto va bene, sì, probabilmente in forma diciamo digitale, basta, però l'idea è di farci anche un videoclip. E poi ora non vi diciamo altro, anche perché è veramente in fase molto embrionale. Ecco.
Bene, bene, grazie.
Stefano, grazie a voi.
Siamo in chiusura, salutiamo anche il resto della banda.
Il resto della banda, certo. Tutti gli altri quattro, che una a Firenze, un'altra a Parma.
Oggi il triplano ha volato sulla memoria, sulle storie che riguardano anche cose molto attuali.
Grazie mille, amici. Grazie a Radio Fly. Grazie, Mauro.
Vai, ciao.
No, solo una cosa che ci tengo. Le foto di Alle Corde sono le mie, perché è una passione che mi ha lasciato Mauro, il mio fratello, che purtroppo non c'è più da tanto, e lo ricordo sempre con...
Bene, bel ricordo in chiusura di programma. Grazie.
Saluti anche da parte del Foro Cispi, Sauro e Luca, ciao.
Grazie Mauro, a presto.
Ciao, grande piacere.
Grazie, Radio Fly, grazie.
Ciao, ciao.